Ho il piacere e l'onore di presentare a voi Sua Eminenza il Cardinale Philippe Barbarin. Un applauso. E la ringraziamo di cuore, Eminenza, che ha accettato di essere qui con noi oggi facendo sicuramente tanto sforzo, non ultimo quello dell'aereo di ieri sera, è vero. E il Cardinale Barbarin è qui naturalmente come Cardinale della Chiesa, Arcivescovo di Lyon, questa città, questa metropoli che sicuramente è al crocevia della cultura moderna, della cultura europea, e è ancora il più giovane, se non sbaglio, il più giovane cardinale della Chiesa, dico bene?
Il più giovane è il di Budapest.
Il più giovane è quello di Budapest, e poi viene lei. Bene, quindi abbiamo un cardinale giovanissimo, infatti è nato nel 1970, no, qui non trovo...
Non 70.
Dunque è nato, qui non si dice. Come... Mi trovo sprovvisto. Lei si ricorda quando è nato?
Può essere.
Scusi.
Allora, sono nato, non parlo molto bene l'italiano, è facile a capire, ma parlare è più difficile. 50, ottobre del 50, bene. Dopo di sacerdote.
Quindi era facile.
77, di vescovo e 98, di cardinale è sì. 2003.
Bene, e quindi davvero siamo onorati di questa presenza, soprattutto perché tra i tanti impegni, tra le tante mansioni, ha anche quello di far parte del Comitato Mondiale, del Congresso Mondiale della Misericordia. Infatti è stato lui insieme al Cardinale Schönborn a dirigere il Congresso Mondiale della Misericordia l'anno scorso, e questo comitato naturalmente continua perché i congressi avranno un seguito. E proprio da quel congresso dell'anno scorso che è nato anche questo convegno a cui stiamo partecipando. Eminenza, noi l'ascoltiamo con molto piacere perché lei ci può orientare teologicamente e fare in modo che questo convegno che stiamo concludendo possa avere delle proposte finali, di modo da continuare questo cammino che qui è iniziato nel 1951 qui a Colle Valenza, possa continuare ancora con maggiore forza, data anche l'urgenza dei tempi che stiamo vivendo, l'urgenza e la necessità della misericordia. Grazie.
Merci.
E buon ascolto a tutti voi.
Parlerò in francese e lui traduce.
Lui. Voilà. Grâce au Père Patrice, j'ai participé aux précédentes étapes du Congrès de la Misericordia.
Grazie al Padre Patrice, ho partecipato alle diverse tappe precedenti dei congressi della misericordia.
En 2005 à Cracovie.
Nel 2005 in Cracovia,
en 2008 à Rome,
nel 2008 in Roma,
et au mois d'octobre dernier à Lyon,
et ad ottobre scorso in Lione,
nous avons fait un congrès national de la miséricorde.
Abbiamo fatto un congresso nazionale della misericordia.
Peut-être comparable au vôtre aujourd'hui.
Probabilmente comparabile al vostro oggi.
Alors, je voudrais regarder une chose à propos de la miséricorde. C'est sa richesse, son enracinement biblique et son utilité pour le dialogue avec les autres religions.
Vorrei fissare l'occhio su un particolare della misericordia, il suo radicamento biblico e la sua utilità per il dialogo con le altre religioni.
En particulier les Juifs.
In particolare con gli ebrei.
C'est un peuple choisi pour être un serviteur de la miséricorde de Dieu dans toutes les nations.
È un popolo scelto per essere servo della misericordia in tutte le nazioni.
Et les musulmans.
E anche i musulmani.
ce qui est un point majeur du dialogue interreligieux à notre époque.
E questi due punti sono è un punto maggiore del dialogo interreligioso nel nostro tempo.
Et comme vous savez, pour les musulmans, le mot de miséricorde est capital.
Come voi lo sapete, per i musulmani il nome misericordia è capitale.
Pour nous, les catholiques, nous nous sommes malheureusement un peu éloignés du mot miséricorde.
Per noi cattolici, purtroppo, ci siamo allontanati un pochettino dalla parola misericordia.
Qui est devenu un mot un peu trop doux ou sucré.
Che è diventato una parola un po' sdolcinata, zuccherata.
Et qui a perdu de sa force biblique.
Che ha perso la sua forza e il suo vigore biblico.
C'est pire chez les Français que chez les Italiens.
E ancora peggio da noi francesi che da voi italiani.
Par exemple, en français, quand nous chantons le Magnificat, vous, les Italiens, vous dites la sua misericordia, et nous, on n'utilise pas le mot miséricorde, on met seulement l'amour de Dieu. Nous avons peur du mot miséricorde.
Per esempio, quando voi italiani cantate il Magnificat, usate ancora la parola misericordia. Invece noi, in francese, la traduzione dimentica completamente la parola misericorde. È come se avessimo paura della misericordia.
Et nous usons le mot amour.
E usiamo la parola amore.
C'est la même chose dans le chant des laudes du matin, qui est le cantique de Zacharie, où il y a deux fois le mot miséricorde. Et les Italiens disent misericordia, mais les Français disent amour.
E come nel Benedictus, il cantico di Zaccaria, due volte appare la parola misericordia qui in Italia, e noi sostituiamo con la parola amore. E basta.
Donc il faut nous réapproprier ce mot de miséricorde, car il est beau et il est biblique.
Quindi bisogna riappropriarci la parola misericordia perché è bella ed è biblica.
D'abord, écoutez son étymologie.
Prima di tutto, ascoltiamo la sua etimologia.
Dans toutes les langues latines, espagnol, italien ou français, il y a deux mots, la misère de l'homme et le cœur. La misère de l'homme et le cœur de Dieu.
In tutte le lingue latine, come lo spagnolo, l'italiano, il francese, ci sono due parole, la miseria dell'uomo e il cuore, cordia, il cuore di Dio.
Au fond, c'est une merveille.
In fondo, è una meraviglia.
C'est-à-dire, Dieu, du fond de son cœur, aime l'homme dans sa misère.
Significa Dio che dal fondo del suo cuore ama l'uomo con la sua miseria.
Il se penche vers nos misères et nos maladies.
Egli si china sulle nostre miserie e le nostre malattie.
Et il va nous prendre en charge, nous soigner.
E ci prende in carico, ci cura.
En vous disant cela, je pense à la parabole du bon samaritain.
Dicendo questo, penso alla parabola del buon samaritano.
Donc le bon samaritain, c'est Jésus qui s'est penché sur l'humanité.
Il buon samaritano è Gesù che si è chinato sull'umanità.
Il prend soin de nous.
Egli si prende cura di noi.
Et il donne un ordre.
E dà un ordine.
All'hôtelier, prends soin de lui.
All'albergatore, prenditi cura di lui.
Et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai.
E tutto quello che avrai speso in più, io te lo rimborserò.
Ici, nous voyons un point majeur de la miséricorde, c'est comme Dieu est miséricordieux, je dois être miséricordieux. Comme le bon samaritain a pris soin, toi tu prends soin.
Qui un punto maggiore della misericordia, come io sono misericordioso, dice il Signore, anche tu sii misericordioso, e poi come il buon samaritano si è preso cura di lui, di te, anche tu prenditi cura dell'altro.
L'expression du bon samaritain à l'hôtelier est essentielle.
L'espressione del buon samaritano all'albergatore è essenziale.
Prends soin de lui.
Prenditi cura di lui.
Ce qui veut dire prends soin de toi.
Vuol dire prenditi cura di te stesso.
Prends soin de ta femme, de ton mari, des enfants, des prigionniers, des malades. Prends soin de tous.
Della tua sposa, del tuo sposo, dei prigionieri, dei malati, di tutti.
Ainsi fait Dieu, ainsi tu dois faire.
Così fa Dio, così devi fare anche tu.
Comme votre Père est miséricordieux, vous aussi soyez miséricordieux.
Come il vostro padre è misericordioso, così anche voi siate misericordiosi.
C'est une merveille, mais il y a aussi des défauts.
È una meraviglia, ma ci sono anche dei difetti in quella parola.
Parce qu'on s'est servi de la parabole du bon samaritain pour faire de la culpabilité ou de la petite morale.
Perché ci siamo serviti della parabola del buon samaritano per fare, per produrre colpabilità, colpevolezza, oppure produrre una piccola morale.
Et du coup, le mot miséricorde a perdu de sa force.
Et così la parola misericordia ha perso del suo vigore.
C'est pourquoi il nous faut la voir toujours dans l'ampleur du mystère de la, du salut et de la création,
ecco
de la création et du salut.
Ecco perché dobbiamo sempre situare questa parola nell'ampiezza del mistero della salvezza.
Sortons des langues latines et allons regarder dans la Bible.
Ora usciamo dalle lingue latine e andiamo a vedere nella Bibbia stessa.
En grec, dans le Nouveau Testament, il s'agit du mot eleos, qu'on connaît par Kyrie eleison.
In greco è la parola, nel Nuovo Testamento è la parola eleos, che conosciamo bene attraverso l'espressione Kyrie eleison.
E in ebreo il y a deux mots, chesed e racham.
In ebraico ci sono due parole, chesed e rachamim.
Chesed, que souvent les juifs traduisent par la grâce.
Chesed, che spesso gli ebrei traducono con la parola grazia.
C'est à la fois l'amour et la fidélité de Dieu.
E nello stesso tempo l'amore e la fedeltà di Dio.
Dans sa bonté, il ne m'abandonnera jamais, quoi qu'il arrive, quelles que soient mes trahisons.
Nella sua bontà non mi abbandonerà mai, che faccia, quale che siano le mie, i miei tradimenti.
Je peux avoir une confiance totale dans la fidélité, dans la chesed de Dieu.
Posso avere una fiducia totale nella fedeltà, nella chesed di Dio.
C'est un très grand réconfort.
Et un grande conforto.
Et una grande gioia. Alors, chez les, la chesed, ça a donné lieu à un mouvement spirituel chez les juifs.
La chesed ha dato luogo, spinta a un movimento spirituale fra gli ebrei.
Que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les chassidim.
I famosi chassidim.
Ce sont les amoureux.
Sono gli amorosi.
Et donc c'est un mouvement juif qui a été fondé au XVIIe siècle par un grand rabbin, le Becht, on l'appelle, il s'appelle Baal Shem Tov.
È un movimento che è stato fondato nel XVII secolo da un grande rabbino che si chiama Baal Shem Tov.
Ce sont des juifs qui existent toujours, hein. C'est un mouvement juif actuel encore.
Sono giudei che esistono tuttora e attuale il movimento.
Et le seul but des chassidim, c'est de chanter la miséricorde de Dieu.
E l'unico scopo degli chassidim è di cantare la misericordia di Dio.
Voilà. C'est Dieu qui ouvre les cœurs, c'est Dieu qui nous libère, c'est Dieu qui nous pardonne, c'est Dieu qui guérit et qui nous donne toute liberté.
È Dio che apre i cuori, è Dio che ci libera, è Dio che ci guarisce, è Dio che ci dà ogni libertà.
C'est cette même joie que vous voyez dans Jésus quand il dit mon père, je te rends grâce car tu as caché cela aux sages et aux savants, voilà ton amour qui arrive sur le monde. C'est la chesed Yahvé.
E questa stessa gioia che vedete in Gesù quando dice padre, io ti rendo grazie perché hai scoperto, svelato queste cose ai piccoli, e questo amore tuo, questa che scende dal cielo sopra di noi.
Un peu Jésus comme un chassid.
Gesù è come un chassid.
Absolument confiant dans l'amour de Dieu qui sera toujours victorieux.
Assolutamente fiducia nell'amore di Dio che sarà sempre vittorioso.
On voit ça donc dans Luc 10, 21.
Questo lo vediamo bene in Luca 10, 21.
C'est le premier mot en hébreu. Le deuxième mot en hébreu c'est racham, rachamim.
Questa era la prima parola in ebraica, la seconda è racham, rachamim.
Ça vient du mot rechem qui veut dire le sein maternel, la matrice.
Questa parola viene dalla parola ebraica che significa il seno materno, la matrice.
Ça nous fait remonter au commencement, à la source, le tout premier moment de l'amour.
Questo ci fa risalire all'inizio, al primo momento dell'amore.
Comme si je vous dis d'où viens-tu, vous répondez d'Italia. Je dis non, dal cuore di Dio.
Come quando io chiedo da dove venite, voi rispondete dall'Italia, e io dico no, venite dal cuore di Dio.
Voilà. Dieu nous aime à la fois avec les entrailles d'un père et la matrice d'une maman.
Dio ci ama in qualche modo con le viscere di un padre e con la matrice, il seno di una madre.
C'est un rapport d'origine que rien ne pourra casser.
È un rapporto originario che niente potrà frantumare.
Ici nous entrons dans le dialogue aussi avec les musulmans.
E qui possiamo entrare anche in dialogo con i musulmani.
Vous connaissez le passage d'Isaïe où le prophète dit: une femme oublie-t-elle son petit enfant? Serait-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Eh bien, même si cela arrivait, moi, Israël, je ne t'oublierai pas.
Voi conoscete bene il passo di Isaia che dice: una madre si dimenticherebbe del suo figlio, non avrebbe più pietà con lui, per lui. Ebbene, io che sono il vostro Signore non vi dimenticherò mai.
Eh bien, on trouve un passage très proche dans le Coran.
Troviamo un passo molto simile nel Corano.
Le prophète voit une femme qui a perdu son bébé et qui enfin le retrouve.
Il profeta vede una mamma che ha perso il suo bimbo e che finalmente lo ritrova.
Et tout de suite, elle se précipite pour lui donner le sein.
E immediatamente si precipita per dargli il seno.
Et le prophète commente.
E il profeta commenta:
regardez, vous voyez combien elle est toute donnée à son bébé pour qu'il vive.
Guardate come questa mamma è tutta donata al suo bimbo perché egli viva.
Eh bien, ce n'est rien par rapport à l'amour que Dieu a pour nous.
Ebbene, questo è nulla in confronto con l'amore che Dio ha per noi.
Voilà un passage du Coran qui est assez proche de Isaïe.
Ecco un passo del Corano che è molto vicino, abbastanza vicino al passo di Isaia.
Alors ceci se voit dans le Coran parce que à chaque fois que le nom de Dieu est utilisé, on appelle Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire le très miséricordieux et le tout miséricordieux.
Questo lo possiamo vedere bene nel Corano perché ogni volta che si nomina il nome di Dio è chiamato così Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, che significa Dio il tutto misericordioso, sempre il molto misericordioso.
Les musulmans appellent cela la basmallah, et la basmallah, me dit un ami musulman, c'est comme vous quand vous faites le signe de la croix.
Questo lo chiamiamo la basmallah, e i musulmani, un amico musulmano mi dice che noi diciamo la basmallah come voi dite, fate il segno della croce.
Ce qui est donc commun aux juifs, aux chrétiens et aussi aux musulmans, c'est cette confiance dans la miséricorde de Dieu. J'ai essayé d'expliquer les mots. Je voudrais regarder maintenant un point de la liturgie juive.
Così quello che è comune tra gli ebrei, i musulmani, i cristiani è questa fiducia nella misericordia di Dio. Ho spiegato queste parole. Adesso vorrei guardare alla liturgia ebraica degli ebrei.
Chaque année, je vais à la synagogue pour la fête du Yom Kippour.
Ogni volta vado alla sinagoga il giorno di Yom Kippour.
C'est pour demander le pardon des péchés.
E per chiedere il perdono dei peccati.
Les Juifs demandent le pardon des péchés des Juifs et de tous les hommes, donc de nous.
Gli ebrei chiedono il perdono degli ebrei e di tutti gli uomini, e così anche i nostri peccati.
Et ils nous accueillent volontiers dans la synagogue.
E loro ci accolgono molto volentieri nella loro sinagoga.
Et pour nous, c'est très bien de demander le pardon des péchés des Juifs et des autres.
E per noi è bene chiedere il perdono dei peccati degli ebrei e dei nostri.
Et c'est très utile pour comprendre la position biblique, enfin le sens biblique du mot miséricorde.
Ed è molto utile per comprendere il senso biblico della parola misericordia.
L'attitude spirituelle est la suivante.
L'atteggiamento spirituale è il seguente.
On arrive devant Dieu avec une très grande confiance et on est désolé intérieurement de ses péchés.
Arriviamo dinanzi a Dio con una grande fiducia e nello stesso tempo siamo spiacenti per i nostri peccati.
Non pas culpabilisés ou écrasés par nos péchés.
Non siamo colpabilizzati dai nostri peccati oppure schiacciati dai peccati, no.
Mais désolés d'avoir déçu ou d'avoir trahi Dieu.
Ma spiacenti di aver deluso Dio o di averlo tradito.
Et le ton général est le suivant. Toi, Seigneur, tu nous aimes, c'est sûr, puisque tu es le Créateur.
E il tono generale è quello. Tu, Signore, ci ami perché tu sei il Creatore.
Nous, Aussi nous t'aimons puisque nous sommes là pour demander le pardon de nos péchés.
Anche noi ti amiamo perché siamo qui per chiederti perdono dei nostri peccati.
À ce moment-là, dans la liturgie juive, on chante tous les péchés.
A questo momento nella liturgia ebraica cantiamo tutti i nostri peccati.
C'est très étonnant de chanter les péchés comme une litanie.
È molto strano di cantare i peccati come una litania.
Comme ça, on prie pour tous les péchés du monde.
Così preghiamo per tutti i peccati del mondo.
Et on est réconforté parce qu'on les a pas tous faits.
E siamo consolati, confortati perché non li abbiamo fatti tutti.
Et à ce moment-là, on dit à Dieu, toi tu nous aimes et nous nous t'aimons, tu ne peux pas nous laisser dans cet état-là.
E in questo momento diciamo a Dio, tu ci ami, noi ti amiamo e tu non ci puoi lasciare in questo stato qui.
C'est exactement le ton que vous trouvez dans les chapitres 62 et 63 du livre d'Isaïe.
Esattamente il tono che ritrovate nei capitoli 62 e 63 di Isaia.
Ah, si tu déchirais les cieux.
Ah, se tu aprissi i cieli.
Que nous chantons dans le temps de l'Avent.
Quello che cantiamo nel tempo di Avvento.
Oui. Ou bien quand on dit à Dieu, défends ta cause.
O quando diciamo a Dio, difendi la tua causa.
Tu peux pas laisser les hommes abîmer à ce point ton royaume.
Non puoi lasciare gli uomini disfare il tuo regno in questo modo.
C'est peut-être le sens qu'il faut donner aux trois premières demandes du Notre Père.
Forse il senso che possiamo dare alle tre prime domande del Padre nostro.
Si tu ne fais rien pour sanctifier ton nom, pour faire venir ton règne ou pour accomplir ta volonté, c'est pas nous qui allons réussir.
Se tu non fai niente per santificare il tuo nome, per compiere la tua volontà, per far venire il tuo regno, non saremo noi a poter fare qualcosa.
Nous ne sommes pas capables.
Non siamo capaci.
Donc toi, défends ta cause.
Tu, dunque, difendi la tua propria causa.
Je pense que c'est à partir de là qu'il faut voir comment tout se situe à partir de l'amour créateur.
Et à partir de questo che possiamo cercare di vedere come tutto si situa a partire dall'amore creatore.
La miséricorde de Dieu, c'est la suite logique de son amour créateur.
La misericordia di Dio è il seguito logico del suo amore creatore.
C'est-à-dire, il nous aime et quand cette créature s'abîme, il nous aime deux fois plus et il s'engage pour nous.
Egli ci ama e quando la sua creatura si sfrantuma, ci ama ancora di più e si impegna per noi.
Autrement dit, on pourrait résumer tout le credo à la première ligne, je crois en Dieu le Père créateur.
Così potremmo riassumere tutto il credo con questa prima parola, io credo in Dio creatore.
Et quand ça ne va pas, il envoie les prophètes.
E quando le cose vanno male, lui invia i profeti.
Et si ça va toujours mal, alors pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel.
E se tutto va ancora male, allora lui per la nostra salvezza scende e per noi uomini scende dal cielo.
Et si on le crucifie, on le met au tombeau et il meurt, alors Dieu ressuscite son fils.
E se lo crucifiggiamo, se lo mettiamo nel sepolcro, allora Dio risuscita il suo figlio.
Voir tous les dogmes du christianisme comme la suite de l'amour miséricordieux et créateur de Dieu.
Vedere tutti i dogmi del cristianesimo come il seguito dell'amore creatore di Dio.
On le voit pour le Saint-Esprit. Il envoie l'Esprit Saint qui donne la vie.
Lo vediamo bene per lo Spirito Santo. Egli invia lo Spirito Santo che dà la vita.
Et la fin du credo, c'est la vie éternelle.
Et la fine del credo, credo nella vita, aspetto la vita eterna.
Voilà donc comment toute la logique de la miséricorde vient du cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il faut expliquer la double phrase de Saint Matthieu et de Saint Luc.
Ecco dunque come la logica della misericordia viene dal cuore di Dio. E così possiamo spiegare la doppia frase di San Luca e San Matteo.
Matteo dice, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Siate perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto.
E Luca dice, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Siate misericordiosi come il Padre è misericordioso.
Dunque la perfezione e la misericordia sono le stesse cose. E la manière d'être miséricordieux...
E il modo di essere misericordioso...
Alors, c'est de laisser Dieu nous parfaire.
E di lasciare Dio... perfezionarci.
Voilà. Faire et parfaire, c'est-à-dire Dieu il m'a fait, il m'a créé.
Fare e parfaire e perfezionare, non esiste la parola perfare, no? Perfezionare, Dio mi ha fatto e lui mi perfezionerà.
Est-ce que ça existe en italien, refaire?
Rifare, esiste. Voilà.
Donc fare, rifare e perfare, perfezionare. Donc c'est la même action de Dieu qui va me créer, quand j'ai fait des péchés, qui va me rifare, et puis après, qui continue son travail, une fois que Dieu nous a pardonnés, il continue son travail de perfection.
E la stessa azione di Dio che ci fa, ci crea, che ci rifà dopo che siamo caduti e che continua con il perdono a rifarci fino a perfezionarci.
Je le dis parce que souvent pour les catholiques, quand Jésus dit soyez parfaits, nous sommes découragés.
Lo dico perché spesso per i cattolici, quando Dio ci dice, Gesù ci dice siate perfetti, siamo proprio scoraggiati.
Or, la perfection dont il s'agit, c'est lui qui l'a fait.
Ora, la perfezione di cui si tratta è lui che la fa.
C'est-à-dire, il poursuit son œuvre pour me parfaire, pour me perfectionner.
Egli persegue la sua opera per perfezionarmi.
Donc je dois me laisser faire et refaire par Dieu pour arriver à être parfait ou miséricordieux.
Dunque,
c'est la même chose.
Devo lasciarmi fare e rifare da Dio per diventare perfetti o misericordiosi, è la stessa cosa.
Voilà. Alors, je voudrais maintenant regarder peut-être dans les quelques minutes qui me restent quelques petites choses des Juifs et quelques petites choses des musulmans.
Nei minuti che mi rimangono vorrei vedere qualche aspetto degli ebrei e qualche aspetto dei musulmani.
Quand le Seigneur nous donne sa miséricorde, il nous explique que c'est pour que nous aussi nous soyons miséricordieux.
Quando il Signore ci dà la sua misericordia, egli ci spiega che è perché anche noi diventiamo misericordiosi.
Donc Jésus le dit, mais c'était déjà dans le livre d'Isaïe.
Gesù lo dice, ma stava già scritto nel libro di Isaia.
Moi, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai modelé et j'ai fait de toi une lumière pour toutes les nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour guérir tout le monde.
Io ti ho chiamato, ti ho modellato nella giustizia, ti ho aperto gli occhi perché diventi una luce per tutto il mondo.
Voilà. Ou bien, tu es mon serviteur pour relever toutes les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël.
Oppure, tu sei il mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e Israele.
Oui, et justement, tu ne vas pas seulement t'occuper d'Israël, mais tu vas être un serviteur de la miséricorde de Dieu dans toutes les nations.
E non ti occuperai soltanto di Israele, ma sarai un servo della misericordia di Dio per tutte le nazioni.
Je vous lis un petit passage d'un penseur juif, André Néer, sur la miséricorde Rachamim.
Vi leggo un passo di un pensatore giudaico, André Néer, sulla misericordia Rachamim.
Quelques lignes un peu poétiques.
Qualche rigo un po' poetico.
Rachamim, c'est le clavier sur lequel se joue l'hymne quotidien de la prière juive.
Rachamim è la tastiera sulla quale si suona ogni giorno l'inno alla misericordia ebraica.
Prenez un rituel juif et comptez les apparitions du terme Rachamim dans la liturgie.
Prendete un rituale ebraico e contate quante volte appare questa parola nella preghiera giudaica.
Aussi bien dans la liturgie de la famille que celle de la synagogue.
Tanto nella liturgia della famiglia che in quella della sinagoga.
Pour bénir le repas à la maison.
Per benedire il pasto a casa.
Ou pour louer solennellement le Seigneur Dieu.
O per lodare solennemente il Signore Dio.
Voilà. C'est le relevé de l'importance de la miséricorde dans la liturgie des Juifs.
Questo mostra quanto è importante la misericordia nella liturgia degli ebrei.
Je voulais, mais je vais seulement le mentionner parce que sans doute le connaissez-vous, faire allusion au discours du pape Jean-Paul II quand il regarde la figure de Salomon. En 2002, il a inauguré le sanctuaire de la miséricorde à Wagievniki.
Accennerò adesso a una citazione di Papa Giovanni Paolo II quando inaugurò il santuario di Wagievniki in Cracovia parlando di Salomone.
Voilà. Et de la prière que Salomon fait quand le temple a été consacré.
Et de la preghiera che fa Salomone quando il tempio fu consacrato.
Et il dit c'est une très grande maison.
E gli dice è una grandissima casa.
Mais aucune maison ne peut contenir Dieu.
Ma nessuna casa può contenere Dio.
Et surtout, je sais que je suis trop petit pour ma mission.
E soprattutto so bene che sono troppo piccolo per la mia missione.
Et dans cette prière, Salomon dit, Seigneur, je compte sur ta miséricorde pour suivre chacun des moments de la vie de mon peuple et de mon gouvernement.
E Salomone prega così, conto sulla tua misericordia, Signore, per seguire tutti i movimenti della mia azione per il mio popolo e il mio governo.
Donc il se sait très petit par rapport à sa mission et à quel point il a besoin de la miséricorde de Dieu.
Egli si sa molto piccolo di fronte alla sua missione e quanto ha bisogno della misericordia di Dio.
Chez les musulmans, on voit 99 noms de Dieu.
Dai musulmani vediamo che ci sono 99 nomi di Dio.
Les plus beaux sont le tout miséricordieux et le très miséricordieux, comme j'ai déjà dit.
I più belli sono, come ho già detto, il ogni misericordioso e il misericordiosissimo.
Et il y a une parole, un hadith du prophète qui dit « Celui qui connaît les 99 noms de Dieu, il rentrera directement au paradis ».
E c'è un hadith, una parola del profeta che dice: colui che conosce i 99 nomi di Dio entrerà direttamente in paradiso.
E quando Dio ha parlato della misericordia, il dice: ma misericordia l'emporterà toujours, même sur ma colère.
E quando Dio parla della sua misericordia, dice: la mia misericordia sopravvincerà sempre ogni cosa, anche la mia colera.
Dans le Coran, il y a cette chose très belle, c'est comme un ordre que Dieu se donne à lui-même.
Nel Corano è una cosa molto bella, è come un ordine che Dio si dà a se stesso.
Je lis un passage du Coran.
Leggo un passo del Corano.
Dieu s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux.
Dio si è prescritto a se stesso di essere misericordioso.
Lorsque viennent vers toi tous ceux qui croient, dis que la paix soit sur vous.
Che vengano tutti coloro che credono in te e a loro di la pace sia sopra di voi.
Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même d'être toujours miséricordieux avec vous.
Vostro Signore si è prescritto a se stesso di essere sempre misericordioso con voi.
Quiconque d'entre vous a fait un péché par ignorance.
Chiunque di voi avrà commesso un peccato per ignoranza.
E si è repenti, ensuite si è corrigé.
E si sarà pentito e corretto in seguito.
Alors, il est tout pardonnant et tout miséricordieux.
Allora egli è ogni perdonante e ogni misericordioso.
Ensuite, une phrase qui me fait penser à Jésus, le Fils unique.
E una altra frase che mi fa pensare a Gesù, il Figlio unico.
La voici. À la vérité, Dieu a 100 miséricordes.
Dicendo la verità, Dio ha 100 misericordie.
Il en a fait descendre une seule sur la terre.
Ne ha fatto scendere una sola sulla terra.
Et il l'a répandue sur toutes les créatures.
E l'ha diffusa su tutte le creature.
C'est très près de la parole de Dieu qui dit: voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout. Mon amour.
È molto vicino alla parola che dice: ecco il mio figlio prediletto, in lui ho deposto tutto il mio amore.
Je vous demande pardon de ces incursions un peu rapides, mais j'espère qu'elles sont éclairantes.
Vi chiedo perdono per queste incursioni rapide nelle altre religioni, ma spero che siano chiare.
En fait, pour nous les chrétiens aussi, il est clair que le seul critère de notre vie, c'est l'amour et la miséricorde.
Ora, per noi cristiani anche è molto chiaro che l'unico criterio della nostra vita e della nostra fede è l'amore.
Par exemple, Matthieu 25 au jugement dernier.
Per esempio, Matteo 25 al giudizio finale.
Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
Quello che avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, a me l'avete fatto.
Ce qui veut dire venez les bénis de mon Père, vous avez fait misericorde, je vous fais miséricorde.
Significa venite voi benedetti del mio Padre, mi avete fatto misericordia, io vi faccio misericordia.
Pour prendre deux phrases célèbres de la tradition chrétienne, j'entends le même message chez saint Augustin quand il dit Amor meus pondus meum.
Per riprendere due parole, due frasi molto importanti della tradizione cristiana, Sant'Agostino che dice Amor meus pondus meus.
À la fin de ma vie, le poids de ma vie, c'est y a-t-il de l'amour là-dedans?
Alla fine della mia vita, il peso della mia vita sarà di chiedermi ma c'è stato amore in questa mia vita?
Et au XVIe siècle, Jean de la Croix.
E nel XVI secolo Giovanni della Croce.
Qui dit à la tarde te examineranno nell'amor, c'est-à-dire à la fin de ta vie on t'examinera sur l'amour.
Che dice alla fine della tua vita ti esamineranno, sarai esaminato sull'amore.
Voilà. Donc il me semble, puisque j'arrive au terme.
Ecco, mi sembra visto che.
Que l'essentiel est de laisser la miséricorde de Dieu agir en nous.
L'essentiel est di lasciare la misericordia di Dio agire in noi.
Nous nous sommes toujours étonnés.
Noi non siamo sempre stupiti.
Et de ce que Dieu nous donne et de ce qu'il nous demande de faire.
E di quello che fa il Signore e di quello che ci chiede di fare.
Le cas le plus étonnant c'est le cas de la Vierge Marie.
Il caso più stupendo è quello della Vergine Maria.
Dans le chant du Magnificat.
Nel canto del Magnificat.
Où elle dit pourquoi il m'a regardé moi une toute petite servante?
Ella dice come mai mi ha guardato a me piccola serva?
Et alors elle dit je comprends, c'est que sa miséricorde s'étend d'âge en âge.
E dice io comprendo, la sua misericordia si stende su tutte le generazioni.
Et ce qu'il a fait pour Israël, son serviteur.
E quello che lui ha fatto per Israele suo servo.
Il l'a fait pour moi, sa petite servante.
L'ha fatto per me, sua piccola serva.
C'est la promesse qu'il a faite à Abraham selon sa miséricorde.
E la promessa che ha fatto ad Abramo secondo la sua misericordia.
Et voyez comment dans l'étonnement et la joie de la Vierge Marie, elle fait deux fois référence, elle s'accroche au mystère de la miséricorde de Dieu qui lui explique tout.
E vedete come alle parole di stupore della Vergine Maria lei si radica sempre al mistero dell'amore di Dio che spiega tutto.
E c'est ainsi qu'elle accomplit sa mission de donner au monde le Messie.
Ed è così che lei compie la sua missione di dare al mondo il Messia.
Tout étonnée de la miséricorde de Dieu, elle accomplit son œuvre de miséricorde.
Tutta stupita della misericordia di Dio, essa stessa compie la sua opera di misericordia.
Il me semble que ça c'est une vocation qui est commune à beaucoup de religions, en tout cas aux juifs, aux chrétiens et peut-être aux musulmans.
E mi sembra che questo è una vocazione comune a tutte le a queste grandi religioni, sicuramente agli ebrei e ai cristiani, ma anche ai musulmani.
Et je pense que nous aurions un beau témoignage à donner devant les incroyants.
E penso che avremo una bella testimonianza da offrire a coloro che sono non credenti.
Si ensemble, les juifs, les musulmans et les chrétiens.
Se insieme, ebrei, cristiani e musulmani.
En chassant nos peurs.
Cacciando le nostre paure.
On arrivait à faire ensemble une œuvre de miséricorde.
Arrivassimo, giungessimo a fare insieme un'opera di misericordia.
Pour les malades ou les sidéens en Afrique ou pour quelle autre belle cause.
Per i malati del sida, per esempio, in Africa o per altri malati o un'altra buona causa.
Voilà.
Ecco.